Heidi, siamo al ventennale di Genova 2001, quindi 21 luglio del 2021. Quanti anni avevi nel 2001?
Non ho mai fatto il conto. Io sono nata nel 44. Lascio a te fare il conto. Oggi ne ho 77, 77 appena compiuti, quindi vuol dire che nel 2001 ne avevo 57.
E lavoravi, andavi, insegnavi.
E ero appena andata in pensione, tant'è vero che avevo approfittato della pensione per andare in Senegal a casa di un ragazzo che avevo sostenuto mentre vendeva le cose per la strada. Poi Giuliano le ha anche trovato un lavoro e quindi si è sistemato. Allora invece le avevano portato via il borsone, era disperato e vabbè, io andavo in via San Luca con i pacchi di riso, di pasta, di zucchero, di caffè. E per lui e per i suoi compagni. E abitava in un seminterrato a fianco di una tintoria, per cui d'inverno avevano il riscaldamento assicurato. D'estate il problema era più grave. Sì.
Quindi diciamo sei più o meno stata sempre una donna che ha fatto politica o comunque si è occupata del sociale, sensibile, diciamo così.
Io ho cominciato quando ero il primo anno di università a fare volontariato a Milano. C'era il direttore di un reparto del Brefotrofio, allora c'erano ancora i Brefotrofi, che cercava ragazze disposte ad andare a tenere compagnia a questi bambini che crescevano assolutamente da soli, assolutamente senza stimoli, in ambienti completamente bianchi, con le suore e le infermiere vestite di bianco, e quindi a un anno non sapevano neanche distinguere i colori, per dire. E allora io ero in un reparto di bambini dai 6 ai 12 mesi, e me le ricordo ancora tutti, devo dire, perché è stata un'esperienza molto forte. Dunque, quando ho conosciuto Giuliano, io ho continuato a vivere a Milano con nostra figlia. Quando nostra figlia ha avuto quasi 6 anni, allora ci siamo decise a sposare il papà e ad andare a vivere con lui a Roma, perché Giuliano, lavorando in CGIL, era nazionale e quindi viveva a Roma. Poi girava l'Italia, ma insomma. E quindi ho anche insegnato a Roma. A
Quindi a Roma nasce Carlo.
Roma nasce Carlo al San Giacomo e dopo che è nato, aveva 2 anni e mezzo, Giuliano nel frattempo si era spostato a Genova perché è sempre stato un irrequieto e quindi non gli interessava più essere al nazionale, voleva tornare ad avere contatto con i lavoratori. E quindi ci siamo trasferiti tutti e tre a Genova. Carlo aveva 2 anni e mezzo quando siamo arrivati qui.
Quindi diciamo che entrambi i vostri figli sono cresciuti comunque con un sostrato politico sensibile.
Beh, naturalmente, cioè, sì, Giuliano che io eravamo iscritti al Partito Comunista, al PC, poi abbiamo avuto delle derive diverse, nel senso che io sono sempre stata quella più di sinistra. E lui invece ha seguito la caduta del PC.
Certo.
Io ho lasciato il PC prima che morisse, venisse suicidato. mentre Giuliano ha fatto parte anche dell'ITS, eccetera, quindi molti litigi in famiglia, molte discussioni, ma quelli c'erano già anche per, a causa del nostro carattere, diciamo. E quindi siamo arrivati a Genova. Genova Carlo ha dovuto portarlo al nido, mentre prima a Roma non avevo il nido e quindi stava con una ragazza mentre io andavo a scuola. Io lavoravo alla Dispoli.
Per dire cosa la... insegnavi?
Scuola elementare.
Elementare.
Elementare. A Milano avevamo costruito la prima scuola a tempo pieno in un quartiere di immigrati dal sud Italia. È una cosa di cui vado molto orgogliosa. E ho, mi sono battuta strenuamente per il tempo pieno anche qui a Genova, perché a Roma neanche a parlarne, ma quando sono arrivata a Genova ho chiesto di poter lavorare in una scuola a tempo pieno. No, è una cosa che abbiamo raccontato Elena e io in un libretto che abbiamo fatto, perché abbiamo detto, vabbè, dopo 20 anni raccontiamo chi era Carlo. Carlo 2 anni e mezzo ha fatto lo sciopero della pipì, perché non voleva andare al nido, voleva venire nella scuola della mamma e della sorella. E dopo aver fatto lo sciopero della pipì, siccome non bastava, è scappato dal nido e non aveva ancora 3 anni. Tant'è vero che in quell'occasione le colleghe della scuola materna si sono commosse e l'hanno accettato. E questo era il carattere di Carlo, cioè tosto. Era un bambino tosto, molto dolce, molto affettuoso, soprattutto con sua sorella, legatissimo sua sorella. E c'è una foto che abbiamo messo in questo libretto di Carlo di qualche mese, che Elena che gli sorride e Carlo la guarda, e questa foto mi fa sempre pensare alle paperelle di Lorenz, che quando aprono gli occhi il primo essere vivente che vedono è lui, è Lorenz, e quindi dopo lo seguono come fosse la mamma. Ecco, Carlo per tutta la vita, per tutta la sua breve vita, ha avuto Elena come faro, cioè un amore enorme.
Che scuola ha fatto Carlo e quanti anni ci aveva nel 2001?
Allora, lui dopo elementare, scuola media, è andato al liceo scientifico non per scelta, ma perché era il liceo più vicino. E siccome Elena invece ha frequentato un liceo classico, che tra l'altro è molto lontano da qui, io ho pensato, ma gli risparmiamo questo strazio del perdere ore di strada. E infatti era qui sotto, insomma, bastavano poche fermate di autobus ed era arrivato. Quindi ha frequentato il liceo scientifico e poi voleva iscriversi a beni culturali, ma qui a Genova non c'era la facoltà di beni culturali, si è iscritto a storia. Si è iscritto a storia, ha dato 3 esami col massimo dei voti, studiando pochissimo come era la sua abitudine, e col massimo dei voti, e poi ci ha detto, ma sapete cosa vi dico? A me non interessa, io voglio fare altre cose nella vita. Naturalmente questo ha scatenato arrabbiature, litigi in famiglia, discussioni che non ti dico, solo che appunto lui era un bambino tosto. E ha cominciato a lavoricchiare qua e là, ha sempre lavorato. Naturalmente i lavori in nero che questa democratica repubblica offre ai giovani. E così ne ha fatti diversi, è andato anche a togliere l'amianto sulle navi, cosa che io ho saputo dopo, una delle cose che mi ha fatto impazzire, è andato anche a lavorare in Gran Bretagna, andato, vabbè, e stava lavorando, ma aspettava di fare il servizio civile, perché diceva: dopo il servizio civile io parto, vado in giro per il mondo. E non ha fatto tempo, naturalmente, perché ha finito il servizio civile e subito dopo l'hanno ammazzato. Il servizio civile è stata un'esperienza tristissima, perché con Amnesty International, perché è stato messo da solo in una stanza, in un seminterrato in piazza Palermo, da solo con un computer. E per il carattere di Carlo, che amava la gente, amava vivere con la gente, eccetera, è stata un'esperienza devastante. È stato l'anno più brutto della sua vita, dove ha fatto anche esperienze pesanti. Naturalmente altri litigi in famiglia, litigi tra i genitori. Ormai Giuliano viveva da un'altra parte, non si occupava di Carlo. Io, per cercare di smuoverlo, gli dicevo: ma sai, è così, così, cioè, caricavo anche la situazione. Questa cosa è stata anche ripresa da certi giornali molto gentili. E l'hanno passata, come col taglia e cuci dei carabinieri, l'hanno passata come la telefonata di una madre disperata che si lamenta del figlio degenere. No, non era così, era il tentativo di smuovere un padre distratto, ecco.
Che succede? Voi siete di Genova, persone, una famiglia politicizzata, decidono di fare il G8 qui, partecipate in qualche maniera al controvertice, alla Genova Social
No,
Forum.
io, come mi sembra ti stavo dicendo prima, ero in Senegal, e ero in Senegal in una casa dove non c'era né radio né televisione, non arrivavano i giornali, era un villaggio di pescatori. E quando sono arrivata a Genova una settimana prima, per me è stato uno shock, perché dicevo: ma sono impazziti tutti, ma cosa vuol dire? Va bene, ci sarà una manifestazione, e allora cosa vuol dire? I sacchetti di sangue infetto, e come fanno a raccogliere il sangue infetto? Cioè, mi veniva da ridere, ecco, perché mi sembravano talmente grosse queste sparate che dicevo: beh, ma la gente non può credere a queste cose. E il giorno, il 20, Carlo allora abitava dopo Natale era andato ad abitare con Cristina, che aveva una bambina molto piccola ed era sola, e Carlo le ha dato una mano. Io ero su che zappavo in giardino. Non mi sembrava il caso che una vecchietta di 60 anni, quanti ne avevo, andasse a partecipare alle manifestazioni. Avevo fatto tante manifestazioni da giovane, era normale per me andare a una manifestazione. Certo, non potevo immaginare il livello della repressione, il livello terribile, terribile. E a un certo punto è arrivato Giuliano, è andato in casa, ha acceso la televisione e c'era Carlo sull'asfalto. E io sono entrata, avevo le mani sporche di terra, tutta sporca di terra. Sono entrata, ho allungato il collo, ho guardato il televisore, ho visto Carlo e non. Per me non era Carlo, perché Carlo non poteva essere morto.
Elena racconta, ho letto in un'intervista recentemente, che nessuno, no, ha chiamato, pure lei l'ha scoperto, cioè l'avete comunque scoperto Dalla televisione.
Sì, era
Cioè,
soprattutto
nessuno ha chiamato.
prima
Chi
di.
è, quando è stata la prima telefonata che vi hanno fatto le forze dell'ordine, immagino, o i
Le
medici?
forze dell'ordine alle. Non sono state le 10 di sera, 9:30, 10 di sera. Ci hanno telefonato che dovevamo andare in questura. È venuto giù. No, ci hanno citofonato, sono venuti a suonare il campanello. Mi ricordo che io ero ancora con l'accappatoio perché avevo fatto la doccia e ho detto a Giuliano, ho detto va bene, vai tu, cosa vogliono? Vai. E Giuliano ha detto no, vogliono anche te. E quello è stato un bel segnale, naturalmente, però io ho continuato a dire no, non è vero. Salivo la scala della questura gridando, non è vero.
E cosa è successo in questura?
In questura mi hanno offerto un bicchiere d'acqua. Sai che alle madri, ai padri, quando subiscono delle offese così terribili, offrono lo psichiatra, offrono l'assistenza psicologica. A me hanno offerto un bicchiere d'acqua. Tant'è vero che l'ho rifiutato perché ho detto: no, io da voi non voglio niente, neanche un bicchiere d'acqua. E ho continuato a dire: voglio vedere mio figlio. E hanno continuato a impedirmi di vedere mio figlio. E io che armi avevo per. Cioè, non sapevo neanche dove l'avessero portato. L'abbiamo scoperto quando ci hanno detto sì, adesso potete vederlo dopo l'autopsia. Tant'è vero che io ho chiesto perché avesse la testa fasciata e mi ricordo che qualcuno mi ha risposto perché abbiamo dovuto pesargli il cervello. Signora, non sa che qua all'autopsia si pesa il cervello? No, dico, non lo sapevo. E invece era per nascondere la sassata in fronte, naturalmente, ma io allora non potevo saperlo. Della sassata in fronte siamo venuti a conoscenza molto tempo dopo.
Quante ore sono passate da quando avete visto, da quando vi hanno detto che Carlo era morto? Perché non vi hanno detto all'inizio che era stato ucciso da un carabiniere? O ve l'hanno detto
No,
subito?
c'era ancora tutte le ipotesi in campo. No, non potevano più nascondere lo sparo, cioè lo sparo hanno dovuto ammetterlo poi, quando l'abbiamo visto la mattina dopo, era talmente evidente che hanno cominciato a uscire le foto. La forza della rete dei media attivisti è stata quella.
Come l'hai visto, come l'hai trovato il corpo di Carlo? Cioè, tu quando l'hai visto, che cosa hai
Aveva
pensato?
i panni delle mani completamente nere, come se gliel'avessero messe su un tampone, ma non il dito per prendere l'impronta, tutto il palmo. E io non capivo se fosse sporco, non c'era nessuno che potesse darci risposte. C'era un povero infermiere lì che non c'entrava nulla e quindi no, prima cosa ho notato la fasciatura, poi i palmi delle mani, il buco sullo zigomo qui, era a piedi nudi e poi ci hanno lasciato stare 5 minuti con lui, non tanto di più. Poi siamo ritornati ancora nel pomeriggio, insomma, per i primi, prima del funerale, funerale c'è stato 3 giorni dopo. Che noi non avevamo neanche chiesto un funerale, nessuno di noi è credente, e invece gli hanno fatto anche la bara con sul crocifisso, che mi è sembrato quasi un insulto, cioè una mancanza di rispetto per quello che pensava la persona che era lì dentro. E quindi siamo stati con lui tutto il tempo che è stato possibile, poco, e poi avevamo firmato per la cremazione, ma anche lì c'è stato un mezzo imbroglio, perché perché ci sono venuti a dirci in grande segreto: sapete, al cimitero non c'è posto. Certo, se voi non siete religiosi e volete farlo cremare, allora, e noi subito istintivamente, ma noi non siamo religiosi. A me il dubbio era rimasto e quindi ho chiesto all'avvocata e gli ho chiesto: ma se occorre fare qualche altra indagine? Se... E lei mi ha risposto: il professor Canale, che è quello che aveva fatto l'autopsia, è una persona di una serietà assoluta, quindi potete stare tranquilli. Anche perché io sapevo che l'autopsia avremmo potuto anche noi fargliela fare da una persona di nostra fiducia. Col fatto che l'avvocata ci ha risposto così, ebbene, me ne sono stata anch'io. Cosa volevi che dicessi? No, non ci credo. Cioè, poi devi sempre tenere conto dello sconvolgimento in cui ti trovi. Ed è una cosa che secondo me loro, gli altri, i nemici veri, tengono molto in conto, perché sanno di poterti raccontare quello che vogliono, che tu ci crederai anche per disperazione.
Tu ieri hai partecipato al ventennale a Piazza di Monda. Che idea ti sei fatto questa in conclusione, queste giornate, come te le sei vissute e cosa hai pensato della piazza di ieri?
Come sempre, Piazza Limonda è una restituzione di amore, perché vengono persone, ma c'è chi viene da 20 anni, perché vengono persone molto care, molto... E dall'anno scorso, che noi pensavamo non sarebbe venuto nessuno col Covid, dall'anno scorso invece abbiamo visto molti visi giovani, quest'anno tantissimi visi giovani, siamo stati veramente felici. Io quando vedo che il comitato ha nuove forze e cammina sulle sue gambe, che ci sono tanti giovani nuovi, eccetera, dico, come dicevano gli antichi Pelle Rossa, oggi è un buon giorno per morire, ecco, adesso posso anche morire tranquilla, perché c'è qualcuno che continuerà la lotta, perché la lotta in questi anni non l'ho fatta per Carlo, a Carlo non gliene viene niente. Semmai posso confessare di avere usato Carlo per poter parlare della repressione, delle violenze, della repressione che continua, delle violenze sui giovani che continuano. Ecco, e Carlo mi ha aiutato in questo, perché a lui purtroppo non gliene viene niente. Tra l'altro non ha mai avuto la stoffa dell'eroe, non era il ragazzo che voleva diventare un eroe, era un ragazzo normalissimo da questo punto di vista. E quest'anno la piazza è stata straordinaria. Siccome io ho questo male, avevo dei compagni cari, delle compagne che mi avevano fatto un cerchio attorno e cercavano di impedire alle persone di arrivare. Così il risultato è stato che i più timidi non sono arrivati e i più coraggiosi sono arrivati. È stata una piazza meravigliosa, un calore, non solo per il sole, un calore umano, davvero che sono le cose che ti aiutano a vivere.